Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui dal quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero davanti a te, ed egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma è il più piccolo nel regno dei cieli e più grande di lui. Parola del Signore.
La gloria è Cristo.
C'è un episodio, non in questo Vangelo, ma nel Vangelo di Luca, che ci aiuta a capire che cosa sta accadendo, di cosa parla questo brano che abbiamo raccontato l'episodio. Il giorno in cui Gesù è entrato nella sinagoga di Nazareth, ha aperto il rotolo di Isaia e ha detto, ha letto il brano che parla della venuta del Messia. Quando verrà, i ciechi vedranno, gli storpi cammineranno, i sordi udranno, eccetera, eccetera. E Gesù in quell'occasione dirà: oggi è quel giorno, io sono quello di cui sta parlando Isaia. E tutti si scandalizzeranno e cercheranno di portarlo via per ucciderlo. Che cosa voleva dire Gesù in quel caso? Voleva dire: c'è un'attesa che parte da lontano, da molto lontano, che si è a un certo punto, dall'inizio, dal Mar Rosso, da quando Israele è stato liberato dall'Egitto, e si è, questa attesa si è compiuta dentro una logica nuova che Isaia ha intuito e ha raccontato ai suoi contemporanei, e cioè che questa attesa ha ricevuto una risposta, che questa domanda profonda avrebbe incontrato finalmente un Dio disposto a concedersi, a parlare di sé e a farsi incontrare. Per 5 secoli questa domanda, dentro la coscienza dei profeti, dentro la loro vita, dentro perfino le loro opere, dentro i fatti di Israele deportato in Babilonia e poi ritornato a casa, nella costruzione del nuovo tempio, tutte le vicende che hanno accompagnato fino all'ultimo, fino alla pienezza del tempo, come la chiama la Chiesa, questa idea del Messia è diventata sempre più chiara, sempre più presente nella preghiera, nel desiderio di questi uomini. E proprio nel momento in cui tutto era perduto, in cui Roma, in cui Gerusalemme ormai era in mani ai Romani, in cui il re non contava niente e non comunque ne importava niente della fede, e vero, poi i sommi sacerdoti erano due, insomma, in un momento di grande confusione, finalmente questa parola diventa carne ed è annunciata dalla profezia di Giovanni il Battista. Giovanni il Battista è indicato come uno che grida nel deserto, è Isaia che lo definisce così, come uno che grida dal deserto e dice: preparate le vie al Signore. Questo Giovanni, tuttavia, per una questione legata alla gelosia di Erodiade, viene messo in prigione. E quando è in prigione fa una liturgia. Guardate com'è interessante questa cosa. Secondo voi Giovanni il Battista sapeva chi era Gesù? Sì o no? Penso di sì. L'aveva aspettato. Però sta per morire Giovanni il Battista. L'Antico Testamento sta per finire il suo compito, la profezia dell'Antico Testamento sta per cedere il passo ad una nuova logica. Dice Gesù: Tra i nati di donna nessuno è grande come Giovanni il Battista, che fa parte di questo Antico Testamento, ma nel Regno, nel Nuovo Testamento, il più piccolo sarà più grande di lui. Allora Giovanni prende i suoi, dice ai suoi discepoli: andate da lui e ditegli: sei tu che dobbiamo aspettare, che sei tu il Messia, o ne dobbiamo aspettare un altro? Fa una liturgia Giovanni, dice: andate a constatare voi se costui è il Messia o no. Io ormai morirò, ma affido a voi questa attesa, questa ricerca, perché voi possiate incontrarlo in questo incontro con lui. Vanno da lui e Gesù risponde a questa liturgia con una liturgia. Dà loro una risposta veramente liturgica, come succede anche in chiesa. Quando noi diciamo parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, parola del Signore, lode a Dio Cristo. Così Giovanni manda questi da Gesù e Gesù gli risponde: di a Giovanni, i ciechi vedono, gli storpi camminano. Non sta dicendo Gesù, di a Giovanni che i miracoli stanno a fare, perciò certo, certamente sono io il Messia, perché il Messia fa miracoli. No, dice: di a Giovanni che quello che aveva detto Isaia, si sta compiendo, e lui saprà che come a ogni profezia corrisponde un fatto che la verifica, che la rende vera, che la rende autentica, questo fatto sta accadendo. E qual era il fatto che stava accadendo? Certamente i lebbrosi erano guariti, certamente con Gesù qualcuno era risuscitato, pensate, la figlia di Gairo e il figlio della vedova di Nain. Alcuni avevano riacquistato la vista, uno addirittura aveva acquistato la vista per la prima volta, il cieco nato. Dunque stavano accadendo, ma un prodigio ancora più grande. Allora accadeva, e da allora fino ai nostri giorni, fino alla fine, un prodigio ancora più grande connotava la presenza del Messia, e cioè che gente che non aveva la voce finalmente può esprimersi. Quando incontra Gesù, gente che non poteva parlare, che non doveva parlare, finalmente entra addirittura nell'annuncio evangelico. Per esempio Zaccheo non ha parlato, non parlava, non era un profeta, ma quando Gesù lo incontra lo identifica, lo chiama per nome, va a casa sua e lui finalmente parla, e che dice: se ho frodato qualcuno rendo quattro volte tanto, no? E poi eccetera eccetera. E così i discepoli che ha chiamato sul lago di Galilea, e così quella donna che gli ha lavato i piedi con le lacrime e gli ha asciugati con i capelli in casa di Simone il fariseo. Anche in quel caso una donna incapace di parlare come parlano i profeti, di parlare con le parole di Dio, ha parlato con le parole del proprio peccato e ha raggiunto il cuore di Gesù. Quell'esempio, lo dice Gesù stesso, verrà proclamato ovunque si parlerà di questo Vangelo, capisci? Una che non poteva certamente aver voce ha una voce ovunque questo Vangelo viene proclamato. E così l'adultera, e così la samaritana, e così Matteo Levi, e così tutti quelli che non erano ascoltati. Allora il Messia è ancora più accreditato da questo. Se quelli che non potevano parlare, se gli ammalati, i lebbrosi a causa del loro peccato, se quelli che erano legati dai propri vizi, dalle proprie difficoltà, che non avevano voce, che non potevano assolutamente essere profeti, diventano profeti, allora il Messia è arrivato. E i santi della nostra Chiesa, e quelli che hanno seguito il Signore e che hanno procurato la fede nel cuore degli uomini, questi vengono tutti dai Zaccei, dalle prostitute, da andare a guardare una schiera, sì, noi li abbiamo infiocchettati, non hanno fatto peccato, tanti santi dentro le sagrestie, ma in realtà questi santi erano gente qualsiasi che ha trovato la propria voce, la propria identità quando ha conosciuto il Signore e ha detto al mondo: il Messia è in mezzo a noi, perché noi non eravamo nessuno, oggi sappiamo che siamo. E la salvezza ha aperto una strada, dice Isaia, questa salvezza si è aperta una strada, una via che è una via dei viventi, una via che possiamo percorrere, direbbe Gesù: io sono la via, la verità è la vita. Passate attraverso di me, passate attraverso questa porta e anche voi troverete voce, troverete la vostra identità, capirete chi siete nel Regno e allora saprete che c'è un Messia in mezzo a voi. Allora, se la nostra coscienza ci chiede è lui che dovevamo aspettare o ce n'è un altro da aspettare? Ebbene, quello che Gesù ha fatto nella tua vita attesta alla tua coscienza che lui dà la capacità alle tue parole di diventare una preghiera, ai tuoi desideri profondi e incomprensibili ha dato una forma, così che possano dire Abba Padre. Tutte quelle cose che si muovevano dentro di te, chiedevano senso, significato, amore, affetto e tutto il resto, possono finalmente articolarsi in una logica, in un discorso e dire a Dio, Padre nostro che sei in cielo, capisci? Ora, se avete compreso questo, rileggiamo insieme questo piccolo brano. No, non c'è bisogno di leggerlo. Leggiamo insieme, vuol dire che io lo leggo e voi ascoltate. Siamo subito pronti a sostituire a Bibbia. Allora, guardate Giacomo, che dopo aver capito le cose che abbiamo detto, guardate cosa dice alla Chiesa, cioè a voi, dice Giacomo, siate costanti, fratelli miei, costanti, cioè non sì, no. Vado, ma non vado, non me la sento, ma non me la sento. Adesso prego, domani vediamo. Siate costanti fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Attende che questo seme che c'è già, che è già seminato, il Messia è già in mezzo a noi. Tu ti stai domandando se c'era anche Cristo. Lascia perdere, c'è il Messia in mezzo a noi, c'è Cristo in mezzo a noi. Chiaro? Cerca di rendertene conto, quello, proprio perché è in mezzo a noi, sta già infettando la nostra vita, ci sta già facendo crescere nel regno, ci sta già riscattando e sta costruendo l'uomo nuovo. Perciò abbiate fiducia che questo accadrà, siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri. Non lamentatevi, gli uni degli altri. Non state sempre a recriminare quello che ha fatto Tizio, quello che ha fatto Caio, e soprattutto guardatevi dal calunniare, perché l'oggetto delle vostre calunnie ricadrà su di voi e vi farà male, non avrete risorse di fronte a questo. Guardatevi dall'attribuire alle persone cose che non hanno fatto, non hanno neanche pensato. State attenti, incombe l'ira di Dio su questo. Per non essere giudicati, ecco i giudici alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore, che hanno saputo indicare come ci avrebbe incontrati e che cosa avrebbe fatto alla creazione. Possa lo Spirito di Dio dilatare il vostro cuore finché il Natale finalmente non vi incontri, non riempia la vostra vita, non porti a compimento tutti i vostri desideri. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, mentre prepari il mondo ad accogliere la parola che si fa carne, che ha il potere di salvare le nostre vite, prepara anche noi, dilata il nostro cuore, anima il nostro desiderio, facci conoscere le vie, perché possiamo incontrare il Signore nelle nostre relazioni, nelle nostre preghiere, nella nostra vita di fede. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Metti a riparo il Pontefice dalle molte accuse, dalle molte critiche, dal cuore duro delle persone ostinate, dalla durezza farisaica di chi accampa strani diritti. Degnati, Padre Santo, di salvare la tua Chiesa in questi tempi così difficili. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, di perdonarci i nostri molti peccati, soprattutto quelli che abbiamo compiuto contro il prossimo, per i giudizi avventati che abbiamo fatto, per le mormorazioni con le quali abbiamo condito i nostri discorsi, per le offese che abbiamo fatto a chi ci veniva incontro. Permettici anche di perdonare tutte le ferite, le offese che abbiamo ricevuto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per quelli che si avvicinano a questo tempo di salvezza con la paura, con le difficoltà della vita, con il dolore al profondo del cuore. Degnati, Padre Santo, di mettere a riparo i tuoi figli dalla mormorazione e dal sospetto. Possano incontrare in questo Natale la tua parola che li salva, che li interpreta, che li riconosce e li consola. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, dal maligno e da ogni seduzione, da ogni maleficio, da tutto ciò che turba la loro esistenza. Da loro uno spirito di preghiera, perché possano conoscere le profondità del tuo cuore, perché possano mettere in pratica la tua volontà e trovare la loro vita per sempre. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.